Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Ed eccoci ancora qui su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Ben trovati da Eliana Astorri e benvenuti nella rubrica Effetti Collaterali. Un'altra puntata dedicata alla salute con i medici dell'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Oggi parliamo di psico-oncologia e nello spazio del punto di vista ci occupiamo di un farmaco che potrebbe eliminare il problema del jet lag, l'alterazione del ritmo sonno-veglia dopo un lungo viaggio aereo. Sappiamo quanto sia pesante l'impatto psicologico e sociale su un paziente che viene colpito dal cancro, e questo non riguarda solo lui ma le persone che gli sono vicine e che non hanno strumenti adeguati per affrontare questa malattia. Importante quindi un'interazione fra oncologia e psicologia e psichiatria. Per un'azione interdisciplinare migliore, il Centro di Ricerche Oncologiche Giovanni XXIII dell'Università Cattolica di Roma, diretto dal professor Achille Cittadini, ha istituito il primo master in psico-oncologia per l'anno accademico 2008-2009. Noi abbiamo invitato il professore. Professor Cittadini?
Sì, eccomi.
Buongiorno, benvenuto. Dopo parleremo anche con il professor, con il dottor Nesci, che è il coordinatore scientifico. Noi le facciamo solo una domanda, professor Cittadini, perché poi la lasciamo ai suoi impegni lì in ospedale. Cosa vi augurate con l'istituzione di questo master?
Noi abbiamo fin dall'inizio della fondazione del Centro di Ricerche Giovanni XXIII dato un ruolo molto importante allo studio e all'approfondimento dei temi psico-oncologici, in quanto rappresentano un aspetto fondamentale nella gestione oncologica da tanti punti di vista, sia dal punto di vista della ricerca di base, sia, e in maniera più importante, più pregnante, dal punto di vista della clinica, cioè della cura degli ammalati. E un altro aspetto importante è anche quello collegato, ne parlerà poi in maniera più diffusa il dottor Nesci, collegato allo stato di salute mentale di coloro che operano nel campo dell'oncologia, che rappresenta un aspetto veramente molto significativo. Va tenuto presente lo stress cui sono sottoposti tutti quanti i partecipanti al team di terapia ai vari livelli, e quindi bisogna tenerne conto. Naturalmente l'aspetto più legato all'impatto che la malattia, il suo andamento, la sua evoluzione ha sul paziente rappresentano l'aspetto più importante, più toccante dell'intervento psico-oncologico, cui appunto degli psichiatri coordinati dal dottor Nesci e ben educati sia in campo psichiatrico, psicologico, sia in campo oncologico operano da tanto tempo.
Professor Cittadini, solo un'altra cosa, che risposta c'è stata fra i laureati che hanno presentato domanda?
Io penso che i termini ancora non sono del tutto scaduti, ma già abbiamo
avuto...
Non era
il 28 novembre?
L'abbiamo riaperto proprio per dar tempo ad alcuni altri che ne facevano domanda di potersi iscrivere, quindi l'abbiamo rimandato di un paio di settimane. Ma comunque sono convinto che abbiamo già raggiunto un livello, il livello che riteniamo sufficiente e che non dovremmo neanche superare di iscritti per poter avere un ottimale sviluppo del rapporto docente-discente e del rapporto di educazione nel campo del master stesso.
Professor Cittadini, grazie per questa sua introduzione, la lasciamo tornare in ospedale e grazie per essere stato con noi, qualche secondo per poi parlare con il dottor Nesci. Grazie professore.
Grazie ancora.
ora parliamo con il dottor Domenico Arturo Nesci, che è il coordinatore scientifico, come dicevamo, del Master e ricercatore nell'Istituto di Psichiatria e Psicologia della Cattolica. Dottor Nesci, benvenuto.
Buongiorno.
Grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi.
Dunque, il professor Cittadini molto gentilmente ci ha fatto un'introduzione. Stiamo parlando, come già il professore ha detto, di qualità della vita durante una malattia che, nonostante i passi avanti nella ricerca e nelle terapie, fa molta paura ancora.
Certo.
E quindi questo master è volto proprio a dare un sostegno sia ai malati oncologici, ma anche ai parenti, a chi si trova nella condizione di avere un parente con cancro e quindi non sa come affrontare questa situazione?
Assolutamente sì. Il master prevede sia una parte di tirocinio pratico e quindi a letto dei pazienti nei reparti, e sia invece una parte di formazione e di cura del gruppo degli allievi che sono operatori sanitari. E la parte di tirocinio a letto del paziente è sicuramente quella nella quale questi colleghi, per la maggior parte medici e psicologi, avranno la possibilità di essere seguiti da un tutor e supervisionati poi nei gruppi di lezione, perché le lezioni non sono tanto lezioni teoriche quanto discussioni dei casi clinici dal vivo visti e seguiti nei reparti del Gemelli durante il tirocinio pratico. E quindi il master è anche un'opportunità per aumentare la possibilità di dare supporto psicologico ai nostri pazienti e ai familiari dei nostri pazienti.
Cosa è più difficile comunicare a un paziente oncologico, la diagnosi o la terapia?
Ma guardi, sicuramente la difficoltà maggiore sta nella comunicazione della diagnosi. La comunicazione delle terapie, anche se comunque è complessa, è molto più semplice se la comunicazione della diagnosi è stata fatta in modo corretto. Anticamente noi ci trovavamo in situazioni difficili anche di comunicazione delle terapie perché molto spesso la diagnosi non era stata proprio comunicata al paziente, ma solo ai familiari, e questo poi creava delle difficoltà nella cura, a volte addirittura insormontabili.
Come si comunica al paziente oncologico la necessità di una radioterapia o chemioterapia, quando il suo pensiero ovviamente va immediatamente al malessere fisico, alla caduta dei capelli, a un cambiamento nella propria vita, e questo fa paura?
Ma certo, vede, la comunicazione è soprattutto una questione di clima che si riesce a creare o che non si riesce a creare nel reparto intorno al paziente. Quindi è una questione di affiatamento di un team, di affiatamento di un'equipe. Il master mette gli allievi insieme a discutere casi clinici difficili, e qui parliamo di allievi di varia professionalità, perché noi facciamo in modo che siano presenti tutte le varie professionalità che partecipano alla cura del malato oncologico, proprio per creare un clima di affiatamento tra il medico, l'infermiere, lo psicologo e qualunque altro operatore che entra nella cura dei malati oncologici e nella comunicazione con i loro familiari. Ora, se l'equipe è serena ed è abituata a discutere in riunioni le diagnosi, le terapie, inevitabilmente, quando poi si sta a letto del paziente, le cose vanno molto più lisce, anche perché c'è da dire un'altra cosa: i pazienti, quando vedono che noi siamo sereni e tranquilli, poi ci aiutano e loro stessi scoprono dentro di sé delle risorse psicologiche, umane, che noi non sospettavamo neppure. L'altro giorno proprio, posso raccontare questa vignetta clinica,
certo,
ero stato chiamato per vedere un paziente che stava facendo una chemioterapia in un day hospital del nostro policlinico. La moglie era terrorizzata. Era terrorizzata che il marito non avrebbe mai accettato di parlare con uno psico-oncologo che sicuramente aveva un pregiudizio nei riguardi delle questioni psicologiche, eccetera, eccetera, eccetera. Quando io poi sono andato, e quindi che il paziente non sarebbe mai venuto da me, allora sono sceso giù io nel day hospital, ho parlato con il medico curante che seguiva la chemioterapia, lui mi ha accompagnato con molta serenità perché mi conosceva e c'era affiatamento nel posto dove il paziente stava facendo con la flebo la chemioterapia, mi ha presentato a lui, è stato tutto molto, più semplice di quello che non si pensava, per cui poi il paziente spontaneamente mi ha detto: guardi, io so già la mia diagnosi, ho già fatto testamento perché so che è una situazione grave, sono preoccupato per mia moglie, ma se può, mi può aiutare a dormire? Perché io, anche se prendo un farmaco, di notte non dormo e di giorno sono rimbambito. E quindi lì chiaramente, ecco, entra in gioco la professionalità e il fatto di sapere che certi farmaci che comunemente vengono dati ai pazienti insonni, per un malato oncologico sicuramente sono totalmente inutili e che sono altri i farmaci che andrebbero impiegati, perché sono altre le angosce del malato oncologico. Non è vero, come si dice, che il malato oncologico soffre di ansia e di depressione, non è così. Il malato oncologico ha delle angosce profondissime perché si sente attaccato da un doppio persecutorio da dentro, da se stesso. Il cancro sono le cellule impazzite, delle cellule mutanti, maligne, nostre, che diventano estranee e che a un certo punto ci aggrediscono. Questa è un'angoscia specifica che non può essere chiamata né ansia e né depressione e che dunque non risponde agli ansiolitici e agli antidepressivi, ma ad altri tipi di farmaci che funzionano quando ci sono angosce di questo tipo e che ovviamente devono essere dati a dosaggi bassissimi e non a dosaggi alti e che funzionano e che attenuano queste angosce.
Però non è escluso che dopo una diagnosi di cancro il paziente abbia depressione o ansia?
Assolutamente no, anzi è ovvio che il paziente c'ha depressione e c'ha ansia, ma sono ansia e depressione molto diversi da quelli che ha una persona che ha gli attacchi di panico o una persona che ha una depressione. Perché il paziente oncologico si deprime sanamente perché sa di avere una malattia molto seria e quindi c'è depressione e depressione.
Certo. Il paziente malato di cancro ai polmoni, dottor Nesci, oltre il dramma di vivere questa patologia, ha anche il senso di colpa di esserselo in qualche modo procurato?
Sì, questa è un'altra questione effettivamente importante. Il paziente con un tumore polmonare, quando è fumatore, perché poi a volte non sono affatto fumatori, ma quando è fumatore sicuramente non vive bene la sua patologia perché teme di essersela procurata e quindi si colpevolizza e questo non lo aiuta a elaborare poi tutto il percorso di cura. Questo è verissimo, ma le posso dire di più. Ci sono anche altri pazienti che hanno la convinzione che i tumori siano una malattia psicosomatica e che quindi si sentono in colpa perché pensano di essersi fatti venire il tumore. E anche lì il lavoro psicologico non è semplice per cercare di sgomberare il campo da questa mitologia e per cercare di ridare al paziente la voglia di vivere e di combattere contro la malattia.
Professore, un'ultima domanda. Scusi se cito un'esperienza personale, ma ho avuto modo di frequentare per 6 mesi il piano dove i pazienti oncologici fanno la chemioterapia e si trovano tutti insieme in una sala d'attesa, aspettano alle volte anche a lungo il proprio turno, con loro il parente che li ha accompagnati. Ognuno può ascoltare i discorsi degli altri che ovviamente vertono quasi sempre sul cancro, che tipo di cancro si ha, l'intervento subito, certo, gli effetti della chemio. In sostanza non c'è un minimo di riservatezza. È positivo stare così tutti insieme e sentirsi non soli in questa esperienza o sarebbe meglio aspettare in un posto più appartato?
Guardi, a questa domanda io farò rispondere il dottor Tommaso Achille Poliseno, che è qui accanto a me e che accanto a me è il coordinatore del Master di Psico-Oncologia e di tutti i corsi di psiconcologia che facciamo qui con il professor Cittadini, perché lui è un gruppo analista e quindi penso che sia la persona più adatta per rispondere. Glielo passo
sì,
subito.
Sì, prego. Così affrontiamo anche questo problema. Chissà quanti di noi hanno avuto modo purtroppo di stare in una sala d'attesa dove ci sono i pazienti oncologici. Sì, professore?
Sì,
ecco, buongiorno. Grazie per il suo intervento.
Grazie,
ecco, lei ha ascoltato quindi questo punto di vista, questa domanda?
Sì, indubbiamente è una situazione molto complessa quella della sala d'attesa. Sicuramente senza controllo, come lo intendiamo noi, però da un'altra parte è caratterizzata dalla spontaneità delle relazioni umane. È vero che in quel pabulum complesso di emozioni e di condivisioni di esperienze più incredibili si attivano maggiormente dei drammi anche personali o delle fantasie molto disturbanti. Questo è praticamente impossibile da evitare, visto l'organizzazione a volte dei servizi sanitari. E da gruppo analista certamente quello che posso suggerire e sentire come indispensabile è comunque poi la costruzione di situazioni di gruppo più protette, dove la comunicazione può assumere delle forme più positive per le persone, di condivisione più lineare e soprattutto anche guidata da esperti, da psicologi esperti nel campo, con l'ausilio anche degli oncologi che possano fornire le informazioni, sgombrare il campo dai dubbi e anche diciamo permettere così piano piano di bonificare dalle angosce più violente quello che poi è un percorso di malattia ormai essenzialmente cronico. Quindi credo che vada offerto proprio in quelle sale d'attesa addirittura come un cartello, banalmente l'indicazione della possibilità di partecipare a dei gruppi di autoaiuto, anche semplicemente a volte pure informativi e basta.
Sa, professore, mi scusi, ho fatto prego. Questa osservazione perché poi c'è anche un altro aspetto che
sì.
Non so come dirle, si sta lì in questa sala d'attesa per settimane, a un certo punto alcuni di loro, alcuni di queste persone, noi non le vediamo più.
Certo.
E così gli altri malati oncologici che sono lì in attesa.
Certo.
Non li vediamo più, non perché hanno finito la chemioterapia, ma perché sono morti.
Certo.
Quindi non so la conseguenza psicologica degli altri, capisce?
Certo.
Che vedono che queste persone non ci sono più.
Certo, l'impatto è terribile, d'altra parte però appartiene alla malattia in sé questo fantasma, questo della morte personale e della morte dei compagni di viaggio. Ecco perché è necessario creare dei luoghi di alta competenza dove questi i fantasmi e queste preoccupazioni poi assolutamente realistiche possono essere condivise.
Dove i pazienti oncologici quindi possano essere aiutati. Anche in questo senso.
Certo.
Professore, la saluto solo un attimo ancora per salutare il dottor Nesci.
Senz'altro.
Grazie professore,
a voi.
Grazie.
Di nuovo.
Dottor Nesci? Pronto?
Ci sono.
Sì, ecco, quindi con questi altri due interventi veramente abbiamo chiarito e spiegato agli ascoltatori davvero che cosa succede in questo tipo di situazione e cosa potrà fare questo master che è stato istituito.
Ma certo, pensi che ad esempio che nell'area della radioterapia, dove si fa la radioterapia metabolica per i tumori tiroidei, noi abbiamo due psicologhe, la dottoressa Marcella Fazzi e la dottoressa Strangio, tutte e due psico-oncologhe dei nostri corsi di perfezionamento, che stanno una nella sala d'attesa proprio con i familiari prima che il paziente o anche dopo che il paziente è entrato invece in quella parte del reparto dove si sta in isolamento per alcuni giorni per fare delle terapie e quindi abbiamo la possibilità, per esempio, di avere una sala d'attesa in cui c'è uno dei nostri operatori.
Un sostegno.
Esatto.
Dottor Nesci, la trasmissione praticamente sta volgendo al termine. Volevo solo ricordare, la scadenza era il 28 novembre, il professor Cittadini ha detto che è stato prorogato.
Dicembre, esatto.
Quindi possiamo dare le informazioni per presentare le domande.
Certo.
Ci si può rivolgere all'ufficio Master Universitari, Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo Francesco Vito 1.
Sì.
Il numero è 06 30 15 42 75.
Sì.
Dottor Nesci, grazie per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro a lei e alla sua equipe.
Grazie anche a voi, arrivederci.
Era il dottor Domenico Arturo Nesci, ricercatore presso l'Istituto di Psichiatria e Psicologia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Ed è il momento del punto di vista. Jet lag, tutti i viaggiatori conoscono cos'è, è quell'alterazione del ritmo sonno-veglia che si ha al ritorno da un volo e dai fusi orari che cambiano. In sostanza non si dorme la notte e non riusciamo a tenere gli occhi aperti di giorno. Ora, secondo la rivista scientifica The Lancet, il problema potrebbe essere risolto con un farmaco che resetta in modo naturale i ritmi normali del fisico e l'alternanza quindi del sonno e della veglia. Abbiamo chiesto un commento al professor Gioacchino Mennuni, ricercatore di neurologia e responsabile dell'unità di medicina del sonno del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma.
Si tratta di un agonista della melatonina e quindi come tale agisce sui recettori dove agisce questo ormone intrinseco del nostro organismo, che poi è diciamo quello che regola in qualche modo il ciclo sonno-veglia. Quindi bisognerà aspettare un po' i prossimi studi che saranno fatti su questa molecola, ma sicuramente è possibile che abbia un effetto positivo nel caso del jet lag.
Era il professor Gioacchino Mennuni, ricercatore di neurologia responsabile dell'unità di medicina del sonno del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma sulla pillola anti-jet lag. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.